Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Stiamo studiando il libro di Giudici per capire alcune delle lezioni che il Signore ha per noi in questo libro. Finora nel nostro studio abbiamo visto il ciclo che si trova in questo libro, e non solo in questo libro, il ciclo di peccato, disciplina, ravvedimento e liberazione. Ed abbiamo già visto questo ciclo varie volte. E questo ciclo abbiamo visto anche nella nostra vita, se abbiamo occhi aperti. Allora, in questo ciclo, ogni volta i figli di Israele peccano gravemente contro l'Eterno, adorando perfino idoli. Il Signore manda loro la sua disciplina. Disciplina leggera o disciplina dura? Dura. Dando loro, il Signore dando loro in mano di qualche loro nemico. Dopo anni, non settimane o mesi, di sofferenza, si ravvedono e poi Dio suscita allora un liberatore, un giudice, che libera loro dal nemico e poi dà una certa guida spirituale finché vive. Un giudice non era un re, un giudice non comandava, non aveva autorità sul popolo. Quello infatti è per quello che quando hanno chiesto un re stavano chiedendo qualcosa di diverso di quello che faceva il giudice, drasticamente diverso. Però dava una guida spirituale senza autorità. Quando poi in ogni ciclo il giudice muore, il popolo torna a peccare contro Dio. Da come si svolge il ciclo perciò? Anche se non viene detto, questo è un modo di come leggi la Bibbia, riconoscendo quello che è davanti anche se non hai detto. Perché ci sono cose delle volte, lezioni importantissime. Allora, quasi mai dice che tale giudice era un uomo di Dio. Di solito non dice niente. Per la maggioranza di loro non dice niente della loro condizione spirituale, o dice ben poco. Non dice niente per i loro anni di guidare, di provvedere una influenza spirituale, non dice niente. Eppure dice, quasi ogni volta, che quando muore questo o quel o quell'altro giudice, il popolo tornò a peccare. Allora, quando leggo quello, anche se non hai detto, cosa posso capire e sapere per sicuro? Posso sapere che quell'uomo è stato un'influenza spirituale. Cioè, ogni parola è ispirato. Allora, devo leggere con occhi aperti, non inventando quello che voglio inventare io. No, quello è strapericoloso. Non dovete spiegare ai vostri figli cose che potrebbe essere, che forse potrebbe non essere. Perché insegnate ai vostri figli a quel punto che la Bibbia non viene studiata, viene interpretata a voglia, come uno vuole. E quella è una delle lezioni peggiori che puoi dare. Di aggiungere tante cose che i figli imparano. Che bello, la Bibbia uno può leggere come vuole. Non importa, questo no. Figli, io non so cosa vuol dire. Non so cosa vuol dire qui. Ma papà, cosa ne pensi? Figli, non si arriva ad un pensiero sulla Bibbia. Questa è la parola di Dio. Ma ci sono cose che, capendo grammaticalmente, contestualmente, si può capire. I giudici sono stati usati da Dio per tenere il popolo lontano dall'idolatria, perché in ogni caso tornarono dopo la morte del giudice. Finché viveva evitavano quella via, quindi si capisce che erano un'influenza notevole nel bene. Di nuovo un ricordo a noi, di nuovo quanto è importante essere un'influenza nel bene, anche nei quei ruoli nella vita dove non hai autorità. Perché i giudici non avevano autorità. Un re poteva comandare di distruggere statue ed idoli. Un giudice non aveva nessuna autorità, non aveva un esercito. ma la sua influenza poteva toccare molto la vita. Allora, la domanda, tu sei un'influenza per le persone nella tua vita? O che possiamo essere quello? Oggi vogliamo considerare Giudici 4 e 5. 4 e 5. E gli avvenimenti di questi due capitoli, che sono legati, succedono dopo 80 anni di riposo, 80 anni in cui i figli di Israele non erano soggetti ad alcun nemico. Quindi conoscevano pace, una vita tranquilla, benessere, perché com'era la terra promessa? Era una terra arida o era una terra in cui scorreva latte e miele perché era tanto fertile? Quindi per 80 anni vivevano bene, nell'abbondanza, nella prosperità, nella tranquillità, 80 anni, che vuol dire quasi nessuno era in vita che si ricordava della disciplina, dalla prima persona. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che quando i figli di Israele avevano pace e prosperità, non ricchezza, ma una vita tranquilla, i loro cuori si raffreddavano verso Dio. Vediamo la stessa cosa nella storia e vediamo la stessa cosa in noi stessi. Quando non ci sono grosse prove, quando non ci sono persecuzioni, quando abbiamo tutto in modo ampio, è molto facile dimenticarsi di Dio. Infatti, Dio, l'Eterno, avvertì Israele di questo in Mosè, a Mosè in Deuteronomio 8. Trovate Deuteronomio 8, vogliamo leggere un bel fetto, un bel passo. Trovate con me Deuteronomio 8. Voglio leggere 9 versetti. Voglio leggere da 10 a 18 di Deuteronomio 8. E notate quello che il Signore dice per avvertire loro del pericolo. Allora, Deuteronomio, questo è Mosè, Dio che parla tramite Mosè. Inizio nel versetto 10. Mangerai dunque e ti sazierai, Dio parlando al popolo di Israele, e ti sazierai e benedirai l'Eterno il tuo Dio al motivo del buon paese che ti ha dato. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi statuti che oggi ti do, perché non avvenga, dopo aver mangiato a sazietà, aver costruito e abitato belle case, dopo aver visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicare, e il tuo armento e il tuo oro aumentare, e tutti i tuoi beni crescere, che il tuo cuore si innalzi e che tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, lungo di serpenti, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ha fatto scorgere per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti, per provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque, dal dire nel tuo cuore, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è oggi. E poi lui va avanti, leggo, ma se tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, per seguire altri dei e per servirli e prostrarti davanti a loro, io dichiaro solennemente contro di voi quest'oggi che per certo perirete. Perirete come le nazioni che l'Eterno fa perire davanti a voi, perché non avete ascoltato la voce dell'Eterno, il vostro Dio. Allora, al tempo di Mosè, all'orlo di entrare alla soglia della terra promessa, Dio dice: attenzione, se voi andate dentro, visto che è un paese bello e ricco e se voi trovate che arricchendovi, stando bene, avendo successo, comincerete ad avere la tentazione di dire: ma guarda quello che abbiamo fatto. Quindi state in guardia, e non stavano in guardia. E perciò si sono rivolti ad idoli. E quindi c'è una lezione per noi in questo. La lezione che si ripete in tutta la Bibbia è che è facile, estremamente facile, più facile dimenticare il Signore quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. E perciò non dovremmo pregare che le cose vanno bene in abbondanza. È biblico quello che sto dicendo? È giusto non chiedere per abbondanza? Non dire sì o no. Pensate. Ecco, cosa insegna Gesù Cristo? Ho scritto qui il Padre nostro. Cosa ci insegna Gesù nel Padre nostro di pregare per cosa? Torta? No, dice per pane, cibo più basilare, quotidiano. Per il minimo che serve. È quello che Gesù ci insegna. Quindi non è un pensiero mio di dire: non bisogna pregare per abbondanza. È quello che Gesù ci insegna nel come pregare nel Padre nostro. È molto pericoloso pregare per più. Se Dio vuole darci di più, vuol dire che ci sta dando più responsabilità. Perché adesso che abbiamo di più, abbiamo più da usare per la sua gloria. E questa è una responsabilità, perché se non usiamo per la sua... Oh, che bello! Adesso possiamo fare questo, possiamo fare quello, possiamo comprare quello. Ben presto il cuore si raffredda e non troviamo come tesoro Gesù Cristo. Quindi l'abbondanza è un inciampo per tanti, tanti. Non bisogna mai pregare per abbondanza. Si prega per pane quotidiano. Se poi Dio decide di dare abbondanza, vuol dire: ti sto affidando di più da usare per la mia gloria. Oh, allora, Signore, mi hai messo in una situazione pericolosa, perché visto che hai affidato a me, ho tanto da gestire e sarebbe facile prendere un po' troppo per me. Non chiedere per abbondanza, chiedere per pane quotidiano, e se dovesse arrivare abbondanza, pregate per un cuore timoroso di Dio di non usare quell'abbondanza in modo sbagliato. I figli di Israele non sono stati così, non sono stati attenti. L'abbondanza, la pace, li ha portato a dimenticarsi di Dio ancora. E così, quando Ehud muore, alla fine di capitolo 3, tornano a peccare contro Dio. E così di nuovo il Signore, l'Eterno, mandò la sua disciplina per farli abbandonare ancora i loro peccati e tornare a Lui. C'è una cosa da notare, è che finora, capitolo 1, 2, 3, adesso 4, la disciplina è diventata sempre più dura e sempre più lunga. La prima disciplina durava 8 anni, che è già tanto. La seconda 18 anni, e questa volta, che stiamo per leggere in capitolo 4, 20 anni, 20 anni di disciplina. 20 anni di disciplina. Sono tanti? Più anni di quanto voi siete sposati. Tutto il matrimonio di voi sotto la disciplina dura. E tanto. Ma perché Dio disciplinava per sempre più anni? E cattiveri da parte di Dio? O era perché ci voleva? No, era perché ci voleva sempre più anni prima che loro si ravvedevano. Non era che Dio ha scelto più anni, era che loro avevano il collo duro per sempre più anni. Infatti c'è qualche caso in avanti dove durava di meno, perché prima si sono ravveduti. Oltre ad essere più anni, in questa occasione di capitolo 4, la disciplina probabilmente era molto più dura. Perché non era un paese confinante ad Israele che aveva loro in soggezione, era Cana, i Canaaniti. Chi erano i Canaaniti, dove vivevano? In mezzo a loro vivevano, ma non solo vivevano in mezzo a loro, sono stati in mezzo a loro come la maggioranza di loro schiavi, servi, soggettati agli israeliani, figli di Israele. Perciò, quando loro riuscivano, perché Dio ha fatto così, a diventare più forte dei loro ex padroni, non avevano un buon occhio verso i loro ex padroni. Avevano odio e rancore e disprezzo. Allora, quando uno ha quel tipo di cuore, che tipo di padrone diventa su colui che era il suo padrone? Un uomo pagano malvagio, che era servo e diventa padrone, come tratta quello che era il suo padrone? Non con bontà, con tanto cattiveria e odio. Infatti, questo è... E questo perché Israele avrebbe dovuto uccidere tutti i canaaniti per non essere mischiati con loro, aveva disubbidito, quindi aveva seminato male e adesso sta raccogliendo. Allora, per capire ancora di più, e poi leggeremo il nostro brano, al tempo di Giosuè, quindi un bel po' di anni, più di 100 anni, più prima di questo, i figli di Israele avevano sconfitto una città importante dei Cananei, di nome Hazor. Leggiamo questo in Giosuè 11. Allora, Hazor era il capitale di varie città dei Cananei, era quello più importante, e il re di Hazor, al tempo di Giosuè, era Jabin. Jabin. Allora, vi leggo in Giosuè 11, dal versetto 1, stiamo tornando indietro nella storia dei giudici. Quando Jabin, re di Hazor, venne a sapere queste cose di Israele, mandò messaggeri a Jobab, altri re cananei, a Jobab, re di Madon, al re di Shirom, al re di Ashkfa, ai re che erano al nord delle regioni montuose, ad Araba e al sud di Kenneth, al basso piano e sulle alture di Dor, a ovest, ai cananei che erano a est e a ovest, agli Amorei, agli Etei, ai Perizzerei, Jebusei, nelle regioni montuose, agli Evei, ai piedi del monte Hermon, del paese di Mizpah. Così essi uscirono, essi e tutti i loro eserciti con loro, una stragrande moltitudine come la sabbia che sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissime quantità. Così tutti questi re si unirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Ma l'Eterno disse a Giosuè, e mi fermo qui. A quel periodo, sotto Giosuè, Israele seguiva Dio o viveva in idolatria? Seguiva Dio. Allora, un esercito fatto di tanti eserciti come i sabbi del mare contro Israele. Ma Israele cammina per fede. E così dice l'Eterno a Giosuè, di nuovo, versetto 6. Ma l'Eterno disse a Giosuè, non aver paura a motivo di loro, perché domani a quest'ora li farò vedere tutti uccisi davanti alle sorelle. Ma com'è possibile che un esercito immenso domani, entro 24 ore, saranno tutti uccisi? Nulla è impossibile per Dio. E così lui dice, taglierai i garetti ai loro cavalli e brucerai i loro carri. Giosuè dunque e tutta la gente di guerra con lui marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò su di loro. E l'Eterno li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino alle acque di Mishrefoth e fino alle valli di Mizpah, verso est. Li batterono fino a non lasciare loro alcun superstite. Giosuè li trattò come gli aveva detto l'Eterno. Tagliò i garetti ai loro cavalli e bruciò i loro carri. In quello stesso tempo Giosuè ritornò e prese Hazor e l'uccise il suo re con la spada, perché in passato Hazor era stata la capitale di tutti quei regni. Passò a filo di spada tutte le persone che vi si trovavano, voltandole allo sterminio, non lasciò anima viva, poi diede Hazor alle fiamme e il re di Hazor, dal versetto 1, era un certo Jabin. Allora Israele, seguendo Dio per fede al tempo di Giosuè, aveva distrutto Hazor e ucciso il re Jabin. Ma poi non avevano ubbidito del tutto, avevano lasciato in vita i cananei, tanti di loro, in mezzo a loro, erano servi. Ah, ma questo va bene, signore, perché non sono più padroni, sono servi. No, il Signore aveva detto di uccidere. Allora, seminando male, quando poi, in avanti al capitolo 4 dei giudici, Israele si trovava nel peccato, il Signore ha reso forte i cananei. Non solo, ma avevano ricostruito Hazor e si trovava un nuovo re dei cananei di nome Jabin. Aveva preso il nome di quello che era prima. Quindi un nuovo Jabin, una città Hazor ricostruita. E adesso il Signore diede Israele nelle mani dei cananei. E visto che i cananei si ricordavano bene che la loro città capitale era stata distrutta dai giudei, che loro avevano ucciso, umiliato loro, portavano avanti questo rancore, questo odio. E così erano padroni per 20 anni sui giudei, sugli israeliti, e non erano padroni dolci e gentili. Era una disciplina veramente dura. Probabilmente più dura delle altre volte. Anzi, tenendo quello in mente, leggiamo adesso Giudici, capitolo 4, i primi 3 versetti. Morto Ehud, i figli di Israele ritornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno li diede nelle mani di Jabin, re di Cana, che regnava a Hazor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Harosheth delle Nazioni. E i figli di Israele gridarono all'Eterno perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva duramente i figli di Israele. Ricordate qui la stessa parola nelle altre volte: il Signore diede i figli di Israele nelle mani del loro nemico, questa volta Jabin. Da dove viene il male? O meglio dire, più precisamente, chi manda il male nella vita dei figli di Dio? Era un male essere sotto il giogo di un popolo malvagio che ti opprimeva duramente? O era un bene in sé, non per il frutto che produce, ma in sé? Era un male. E chi ha mandato questo male? Chi ha dato loro nelle mani dei cananei? L'Eterno, Dio. Il Signore manda il male. Dio usa il male e usa il bene come vuole Lui per portare avanti il suo scopo. Ci sono credenti che credono che il bene arriva da Dio, ma il male arriva da Satana. Come se Satana avesse il potere di farci del male quando Dio avrebbe voluto farci del bene. Quello sarebbe un Dio estremamente povero, estremamente debole, che sta lì e Satana riesce a inciampare il piano di Dio, che voleva benedire questa persona, ma Satana arriva con il suo male e Dio non è riuscito a fermarlo. Questo non è il Dio della Bibbia, che è in controllo di ogni atomo in tutto l'universo. Non esiste un atomo in tutto l'universo che non è sotto il controllo di Dio. Satana non può fare male a nessuno se non è in mano di Dio. È Dio che ha dato loro nelle mani di questo popolo malvagio per disciplinarli per il loro peccato. Poi voglio spiegarvi un dettaglio di questi 900 carri per capire quanto era potente l'esercito dei cananei contro gli israeliti. Prima di tutto, Jabin aveva un esercito fisso con un generale, che questi erano tutti arruolati, vivevano come i soldati. Gli israeliti non avevano un esercito fisso. Quando c'era la guerra chiamavano gli uomini: lasciate i vostri campi, venite a combattere, poi tornate ai vostri campi. Questo esercito era fisso, aveva un generale, quindi era molto più potente. Non era un esercito in un paese lontano che mandavano loro in Israele, erano lì perché i cananei vivevano in mezzo ai giudei. Ma non solo, avevano 900 carri di ferro, Israele non ne aveva una. Uno. Allora, cos'è un carro di ferro? Un carro, chiaramente capite cos'è un carro di ferro con i lati alti, vuol dire che tu spari, ma lui è protetto, lui sparava sopra, ma era tutto protetto, perché c'era chi guidava e c'erano i soldati che sparavano da dentro, tutto al sicuro. Ma non solo, sulle ruote di questi carri, questi lunghi carri, ruote alti anche quasi 2 metri, loro mettevano falci. Sulla parte circolare falce lungo più di 2 metri che stendevano e giravano con la rotta, questa falce, e loro passavano in mezzo ad un gruppo di soldati ad alta velocità con questi 8 cavalli, e questi falci tagliavano a pezzi tutti i soldati, 2 metri e 2 metri. Non c'era difesa. Tu eri lì sul campo di battaglia e questo filo di carri, ognuno alla distanza, giusto l'un altro, veniva ad alta velocità in mezzo a questi cavalli. Se tu eri lì, ti calpestavano. Un cavallo è grande, avete visto i veri cavalli? Cosa può fare un uomo davanti a un cavallo? E tu cercavi di sparare e questo ti calpestava, e quelli a lati venivano tagliati a pezzi da questi falci. Quindi un carro poteva combattere tantissimi soldati, e loro avevano 900 carri, inoltre avevano migliaia di soldati. Potevano fare tutto quello che volevano ai figli di sorelle, e non i figli di sorelle non potevano fare nulla perché erano sotto la disciplina di Dio. Non c'era confronto fra l'esercito di loro e gli israeliti, che non avevano nemmeno un esercito. Non c'era confronto, perciò era una situazione drastica, terribile. Era, come diceva, li opprimevano duramente per 20 anni, perché hanno voluto 20 anni prima di ravvedersi. Allora, iniziamo versetto 4. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidoth. Essa era solita sedere sotto la palma di Deborah fra Rama e Bethel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele venivano da lei per giudizio. Ora ella mandò... Ma mi fermo lì per un attimo. Questa situazione è molto insolita. Qui c'è una donna che serviva da giudice ed era profetessa. Molto raro nella Bibbia. Infatti in tutto l'Antico Testamento troviamo Miriam, la sorella di Mosè. Troviamo Deborah qui. Troviamo in Secondo Re, anche Cronica viene menzionata, Ulda, che era profetessa, e basta. Poi la moglie di Isaia, non viene dato il suo nome e non viene detto nessuna profezia, ma viene chiamata la profetessa. Lì non si sa se veramente profetizzava o era perché era moglie di un profeta, e basta. C'era una falsa profetessa, veramente varie false profetesse, ma quello non contiamo. C'erano queste 4 donne, nessun altro esempio di profetesse. Poi lei è l'unica donna che viene chiamata giudice, ma aveva un ruolo diverso di tutti gli altri giudici. Infatti non aveva l'autorità che avevano loro, non nel regnare, che non regnavano, nessuno di loro regnava, ma i giudici, l'unica autorità che aveva, quando era un giudice, aveva autorità per un momento solo nella sua vita. Quando era? Quando guidava gli uomini in battaglia. Se no, non avevano autorità. Loro davano giudizi, spiegavano la volontà di Dio, non insegnavano, non erano insegnanti, non insegnavano la parola di Dio, non erano sacerdoti. Samuele era un sacerdote e ha fatto anche giudice, ma i giudici non erano sacerdoti in sé, non facevano sacrifici, non insegnavano il popolo, non erano autorità sul popolo, tutti i giudici sto parlando, ma loro davano giudizi, le persone venivano con scontri fra di loro, eccetera, e loro dicevano: no, questo è sbagliato e quello è giusto, tu hai ragione, tu hai torto. E visto che era la verità, erano uomini timorati di Dio e lei era una donna timorata di Dio, le persone, lei o i giudici, non avevano autorità di imporre quello. Salomone, ricordate le 2 donne prostitute che venivano dicendo: il bimbo è mio, no, è mio. Lui aveva l'autorità di dire: tagliate a metà il bimbo. Lui aveva autorità perché non era un giudice Salomone, era un re. Invece i giudici non avevano autorità, potevano solo dire, e poi aspettava la gente di accettare. Questo è importante capire. Allora, tutti i giudici che erano uomini, sono stati usati da Dio per liberare Israele nel campo di battaglia. In quel ruolo avevano un'autorità limitata per quel momento della vita, ma essendo lei donna, Dio non ha usato Deborah a liberare Israele nella battaglia. Il fatto che Dio sia servito di una donna dimostra la grave condizione spirituale di Israele. Era un disprezzo di Israele, dicendo: guardate quanto bassi siete arrivati. Quindi, questo teniamo in mente, e allora vediamo come il Signore opera tramite Deborah e poi un uomo per salvare il suo popolo quando si rivedono. Inizio ancora da 4 e vado avanti a 9. Essa era solita, Deborah, sedere sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele venivano da lei per giudizio. Ora ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abionom, da Kedesh di Neftali, e gli disse: non ti ha l'Eterno, il Dio di Israele, comandato? Va, marcia sul monte Tibor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali, dei figli di Zabulon. Io, questo è Dio che parla, io attirerò verso di te al torrente Kish Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e le sue truppe numerose, e lo darò nelle tue mani. Ma Barak le rispose: se vieni con me, andrò, ma se non vieni con me, non andrò. E la disse: certamente verrò con te, tuttavia, nel viaggio che stai intraprendendo, non seguirai per te a gloria alcuna, perché l'Eterno consegnerà Sisera nelle mani di una donna. Poi Deborah si levò e andò con Barak a Kedesh. Allora, qui notiamo, Deborah riceve una parola da Dio, facendo sapere che l'Eterno stava per usare Barak per liberare Israele. Dio non ha detto: tu vai a liberare Israele, era una donna, ha detto: tu di a Barak che voglio usare lui. Lo chiamò, gli comunicò i suoi ordini da parte di Dio, e gli doveva prendere 10.000 uomini per combattere contro Sisera. 10.000 uomini è niente. Cioè, non si va contro un esercito così grande con 10.000 uomini, se stai facendo conti umani. Ma Dio non fa conti umani. Notate quello che l'Eterno dice nel versetto 7. Io attirerò verso di te al torrente Kishon Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e le sue truppe numerose, e lo darò nelle tue mani. Dio dichiara che attirerà Sisera verso Barak al torrente Kishon, e poi darebbe loro nelle mani di Barak. Allora, Barak doveva andare a combattere, ma sarebbe l'Eterno a fare tutto per dare la vittoria a lui. Dio farebbe Sisera andare in un posto che non doveva andare. Perché se tu hai un esercito con tanti carri, non devi mai mandare i carri dove c'è un torrente. Però non c'è da preoccuparti, perché il torrente all'epoca era secco. Era secco, non c'era acqua dentro, perché quel parte di Israele è molto secco. Quindi c'è questo torrente immenso, ma è tutto secco, non c'è acqua. Però andate in capitolo 5, versetto 20-21, che racconta quello che è successo durante la battaglia. Dal cielo le stelle combatterono, dai loro percorsi combatterono contro Sisera, il torrente Kishon li travolse. L'antico torrente, il torrente Kishon, anima mia, procedi con forza. Questo torrente secco dove non c'era acqua, Dio ha fatto sì che si sarà mandato tutti i suoi carri di stare lì nel letto di questo fiume, letto liscio, dove non c'era acqua. E poi Dio ha fatto grandi miracoli nel cielo e ha mandato probabilmente in forte tempesta con grandi che servono le stelle che cadevano su di loro. E questa tempesta, l'isola montagna, ha fatto un grande acquazzone. E quando c'è un acquazzone in montagna, un torrente secco, in niente, viene un muro di acqua in un attimo. E quando tu hai un carro di ferro pesantissimo, trovarti in mezzo all'acqua fortissimo che ti capovolge, quel carro diventa una barra. Si trovavano con un esercito con 900 bare. 900 bare. Perché essendo ferro pesante, con queste lunghe falci che stendono, come scappi da questa acqua che viene giù e ti capovolge come caro. Tu scappi dal tuo caro se riesci per correre via a piedi, terrorizzato, ma il grandine ti sta battendo. E il Signore ha dato una grande vittoria a loro. Il Signore non dipende dalle situazioni umane, lui fa quello che vuole. Barak, tornando al capitolo 4, era pronto a ubbidire a Dio, ma non da solo. Voleva che Deborah, questa donna, venisse con lui. Leggiamo 4, versetto 8 e 9. Barak le rispose, se vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò. Ella disse, certamente verrò con te, tuttavia nel viaggio che stai intraprendendo non conseguirai per te gloria alcuna, perché l'Eterno consegnerà Sisera nelle mani di una donna. Poi Deborah si levò e andò con Barak a Kadesh. Lui non aveva il coraggio di andare da solo come avrebbe dovuto avere. L'Eterno aveva detto a lui, tramite Deborah, che avrebbe avuto vittoria. Ma non aveva il coraggio. Ha detto, ma tu vieni con me. Allora dice, va bene, io vengo, ma visto che tu fai così, non avrai la gloria che avresti potuto avere. E non solo, ma il Signore farà sì che Sisera sarà ucciso da una donna. Ascoltate. Una donna non si metteva neanche vicino al campo di battaglia, stavano a casa. Uno. Numero due, un generale all'epoca dove si combatteva con le mani era il più forte di tutti. E cosa vuoi che un generale fortissimo venga a uccidere una donna? Come si può fare? È impossibile. Come una donna non avrebbe speranza contro un generale, un grande guerriero. Ma Dio ha detto, una donna ucciderà Sisera. E Signore, quando lui esce dalla sua bocca una parola, quella parola si adempia. Il resto di capitolo 4 racconta la battaglia e come sempre il Signore è stato fedele alla sua parola. Dio dichiara la cosa avviene come Dio dice. Tramite l'intervento divino di Dio, Israele ebbe una grandissima vittoria su tutto l'esercito di Sisera. Dio ordinò le cose in modo che Sisera scappò a piedi. E lui corre, 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 corre e finalmente trova la tenda di un popolo neutrale. E lì c'è questa donna e lei dice, ah, vieni dentro, ti nascondo. E lui, ok, hai da bere, prendi il latte. Grazie. Ho corso già 15 chilometri a piedi, sono distrutto. Vieni, mettiti a letto qui per terra, ti copro con una grande coperta. E se qualcuno viene di che non c'è nessuno? Lei non ha detto sì. Lei non ha accettato di mentire, ha solo sorriso. Allora lui si mette lì, si addormenta. E lei prende un piolo lungo per tenere le tende. E prende un martello da muratore, uno di quelli pesanti. E mette il piolo nella sua testa, lo mette lì e con un colpo passa tutta la sua testa e lo mette dentro la terra. Allora lei va fuori e allora Barak passa cercando Yabin e Sisera e lei dice vieni qua, vieni a vedere quello che c'è nella mia tenda. Dio ha fatto che questo grande generale fu ucciso da una donna senza armi, con un martello e piolo. Che esempio che Dio fa tutto quello che dice di fare. Dio non è limitato dalle circostanze. O che possiamo imparare che nulla è impossibile per Dio. Volta dopo volta nei giudici, come nel resto della Bibbia, vediamo una situazione dove non c'è speranza e nell'arco di un giorno tutto cambia. Quello che sarebbe impossibile umanamente, Dio ha fatto in un giorno. Quello che Dio richiede a noi, che cos'è? Fede. Fede. Che vuol dire anche ubbidire a Lui? Sapendo che Lui opererà quando e come vuole. Lui non opera come pensiamo noi, né quando pensiamo noi, ma opera sempre quando vuole, nel modo che vuole, per portare avanti il suo piano buono. I figli di Israele avrebbero voluto essere liberati da Yabin e Sisera molto tempo prima, ma non erano pronti, perché non erano pronti spiritualmente. Solo dopo 20 anni erano pronti spiritualmente. Spesso nella nostra vita siamo fissati sul desiderio che Dio ci togli qualche prova. Oh, Signore, basta ormai, toglimi questa prova. Ma non è quello che dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere piuttosto, Signore, ancora ovviamente stai, hai le lezioni per me da imparare, fa sì che posso imparare, fa sì che posso cambiare, fa sì che posso trarre tutto il beneficio che hai per me in questa prova. E poi nel tuo tempo ci penserai tu a togliere la prova. E Dio toglierà la prova. Non è che ha bisogno di noi di essere ricordato. Abbiamo bisogno noi di imparare dalla prova. Capitolo 5 è un canto, non leggo il tutto, ma è un canto cantato da Deborah e Barak per riconoscere la vittoria che Dio aveva dato alle sorelle e per lodarlo. Allora, quanto è importante che riconosciamo le opere di Dio e che lo glorifichiamo? Spesso abbiamo qualche prova che ci aggrava per molto tempo, delle volte per anni. Finché siamo sotto il peso della prova, siamo bravi a pregare. Oh Signore, dammi la grazia di sopportare questo, è duro. Chi è che non prega durante la prova? Anche per anni. Poi Dio, al momento giusto, toglie la prova e ci libera dalla prova. Siamo così fedeli a ringraziare e lodare Dio dopo? Quanto eravamo fedeli a chiedere il suo aiuto durante? Oppure siamo come i 9 lebbrosi che sono stati guariti da Gesù, che 10 sono stati guariti, ma 9 non sono nemmeno tornati per ringraziare il Signore. Erano pronti a correre a cercare Gesù, a inginocchiarsi. Gesù, aiutaci. E lui ha aiutato. Ma 9 non erano pronti a ricordare di tornare a ringraziarlo, solo uno. E per quello non era giudeo. Barak e Deborah non solo hanno ringraziato l'Eterno, ma hanno fatto un canto. Perché quello? Perché un canto era qualcosa facile da imparare, per ricordare le parole, per trasmettere alla prossima generazione le grandi cose che il Signore aveva fatto, per aiutarli a ricordare. Una delle lezioni che vediamo ripetutamente nell'Antico Testamento è l'importanza di ogni generazione di ricordare alla prossima generazione le opere di Dio. I nostri figli e i nostri nipoti dovrebbero dire: raccontami ancora come Dio ha fatto. I nostri figli dovrebbero amare avere la serata dove possono dire: papà, mamma, raccontami ancora la volta che Dio ha fatto questo, ha fatto quello. I tuoi figli hanno quella gioia di sentire: wow, e Dio ha fatto quello per noi. Ascoltate, ha fatto prima della loro nascita. Che bello quando un figlio, per l'ennesima volta, senta il racconto e dice: e Dio ha fatto quello per noi. Era vero, anche se non erano ancora nati, era per i loro genitori, la famiglia loro, quindi ha fatto per loro. I tuoi figli ti chiedono di raccontare ancora. Raccontaci ancora quando non avevamo lavoro e ci hanno portato tanto cibo e non vedevamo questo lavoro e poi Dio ha provveduto. Raccontaci ancora. Raccontaci ancora come non avevo moglie. E Dio mi ha provveduto una moglie che non avrei mai saputo di questa donna, ma era proprio per me, Dio aveva preparato lei. Raccontami ancora. Raccontami ancora. Il canto aiutava. Che cosa sentono i nostri figli, i nostri amici dalle nostre bocche? Sentono dei problemi di oggi che saranno dimenticati quanto il militare è dimenticato da un uomo che ha 40 anni? O sentono adorazione e lode e preghiere per le prove di oggi, ma preghiere fatte con fede, ricordando la fedeltà di Dio nel passato? Che concetto di Dio hanno, soprattutto i nostri figli, osservando come affrontiamo le difficoltà della vita? Perché il loro concetto di Dio non è tanto dall'insegnamento che sentono 1 o 2 volte alla settimana, è quello che vedono in casa tutti i giorni. Che concetto hanno di Dio? Ricordatevi che figli e non credenti e giovani credenti capiscono Dio più da quello che vedono nei loro genitori e altri credenti più maturi di quello che sentono negli insegnamenti. Non siamo tutti in grado a scrivere i canti, ma siamo tutti capaci a parlare delle grandi opere di Dio, sia le opere pratiche e sia le opere eterne che riguardano cose spirituali che ha fatto in noi. Capitolo 5 conclude con le parole: poi il paese ebbe riposo per 40 anni. Il paese, i figli di Israele, ebbero riposo per 40 anni. Non furono attaccati da nemici, ma avevano una vita tranquilla, benedetta, per 40 anni. Avevano abbandonato il loro peccato e così Dio aveva tolto la disciplina e potevano gioire nel Signore. Però immagino che abbiate già capito che morto il giudice si inizierà di nuovo il ciclo, tristemente. Impariamo le lezioni da questo capitolo. Impariamo a non chiedere e nemmeno cercare abbondanza delle cose materiali. Cerchiamo pane quotidiano. Se Dio vuole darci di più, ben venga, e voglio usare quello per la sua gloria. Ricordiamo che Dio è fedele a compiere tutto quello che ha detto, anche se io non vedo come. Ma Signore, scusami, come potremo noi avere vittoria contro un esercito con migliaia e migliaia di soldati e 900 carri di ferro? Ma è impossibile, Signore. Come potremo mai sconfiggere un esercito con 900 carri di ferro? Signore, ha problemi. E ha problemi con le nostre situazioni? No. Impariamo. Dio è capace a tutto. Non fa tutto, fa tutto il giusto al momento giusto, e può fare tutto. Quando ci troviamo in una prova, non chiediamo: oh, togli la prova, chiediamo: Signore, insegnami quello che hai per me in questa prova. E poi, quando la prova finisce, ricordiamo il canto di lode e ringraziamento che trasmettiamo alla prossima generazione. Che sia un canto, e se uno è capace, ben venga. Che sia un racconto, ricordiamo di insegnare alla prossima generazione le grandi opere del Signore. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti perché tu sei il grande Dio, non c'è nessuno come te. Situazione umanamente impossibile, un esercito, nemmeno un esercito. Israele, che non aveva un esercito, potevano chiamare degli uomini che erano contadini e pastori. Combattere contro un grande esercito con 900 carri di ferro. Oh Padre, non c'era possibilità umana. Ma tu sei Dio. Tu puoi fare l'impossibile. E tu, come potevi e facevi l'impossibile, tu fai ancora l'impossibile, perché tu apri gli occhi dei ciechi. Tu fai vivere i morti. Oh Padre, eravamo noi morti, eravamo noi ciechi. E tu ci hai dato vita, ci hai aperto gli occhi. Fai ancora miracoli. Ma noi vogliamo imparare dalle situazioni che ci mandi, anche le difficoltà, anche la disciplina. Vogliamo imparare. Oh Padre, viviamo in un mondo che corre dietro abbondanza, non pane quotidiano, ma abbondanza, lusso. Non tutti ci arrivano, ma quasi tutti desiderano. Oh Padre, proteggici, è tanto facile essere presi con il fascino di cose, di case, di vestiti, di macchine, di aggeggi, di mobili, di vestiti. Oh Padre, ingannano. Aiutaci a cercare le vere ricchezze. Darci il nostro pane quotidiano, e se dovessi decidere di darci più del minimo necessario, aiutaci a gestire molto bene per la tua gloria. E tieni il nostro cuore attaccato a te. Aiutaci a trasmettere ad altri, sia discendenti fisici, sia la prossima generazione spirituale. Aiutaci a trasmettere le grandi cose del Signore, a raccontare facendo vedere la tua gloria e la tua bontà nei nostri riguardi. Tutto questo chiediamo per mezzo e per nome e per merito di Gesù Cristo. Amen.